ma non c'è nulla che lo attesti, non c'è nulla che lo certifichi, quindi è chiaro che, come credo di avervi già detto, il problema dello status è anche un problema di presentazione, un problema di contesto, è un problema di riconoscimento, ovvero sia il vostro status in larga misura dipende dal fatto che gli altri lo accettino, lo riconoscano, perché se non c'è questo aspetto, gran parte di quello che ha a che fare col famoso capitale sociale non torna, nel senso che quello che è il prestigio, quello che è l'autorevolezza, tutta una serie di doti che oggi si sono un tantino smarrite strada facendo per l'intervento in particolare dei social, non funzionano. Però quello che conta fondamentalmente, perché capiate la questione, è che la stratificazione sociale, appunto, non è in qualche misura, nella gran parte dei casi, sanzionata da norme, da regolamenti, da attestati e via discorrendo, ma è un qualcosa che è perennemente in divenire e conta sul consenso condiviso, nel senso che nel momento appunto in cui la gran parte è d'accordo che certe posizioni meritino prestigio, quelle posizioni per quella fase storica o per quel momento storico meritano prestigio. Però, siccome appunto la questione è così fluida e processuale, ci sono diversi modi per descrivere appunto la stratificazione sociale. Al di là delle forme delle quali dovremmo aver parlato, abbiamo parlato della piramide, della picca e di tutte queste cose qui? O no? Mi sa che la picca e la coppa di champagne non l'abbiamo. Ok, allora parliamo di quelle per il momento. Che vuol dire questo? Vuol dire che quando vi ho detto la prima volta la famosa piramide sociale, dovrei avervi detto che la utilizzavamo fondamentalmente come strumento di base. Questo perché? Perché l'attuale forma della stratificazione sociale non è affatto quella della piramide. Ci sono stati una serie di cambiamenti strada facendo, che hanno portato a delle evoluzioni anche grafiche, se vogliamo metterla così. Allora, c'è stato un momento che ha coinciso con la fine della guerra, la seconda guerra mondiale, quindi il famoso boom dal quale vengo anch'io, che ha visto un cambiare della forma della stratificazione verso quella della picca. Avete presente la picca dei semi delle carte, no? Quella che c'ha una punta bella. Ecco perché? Perché c'era stato un amplissimo aumento del ceto medio. A causa del boom economico, a causa della redistribuzione delle risorse, a causa di politiche di welfare funzionanti, a causa del fatto che c'erano molte più risorse di quelle che ci si sarebbe aspettato, il livello medio della popolazione, di ricchezza della popolazione, è molto aumentato. E quindi ci siamo trovati in una fase nella quale appunto bisognava cambiare, ricorrere ad un'altra grafica, che era quella appunto della picca, perché bisognava dare conto di questo ampliamento del ceto medio. Tant'è che il ceto medio poi aveva bisogno di ulteriori come dire, interdivisioni per poter essere descritto. Non c'era il piccolo borghese, il medio borghese, l'alto borghese, perché chiaramente noi lavoriamo molto sulla distinzione. Questa è una cosa che capiremo un po' meglio andando avanti, però insomma di fatto tendiamo a distinguerci il più possibile dagli altri per affermare la nostra unicità, per affermare i nostri privilegi, per affermare le nostre convenienze assortite. Quindi c'è stato questo momento storico piuttosto breve, se vogliamo essere onesti, che ha durato più o meno fino agli anni 90, tra una cosa e l'altra, e dopodiché la distribuzione, la forma della stratificazione è cambiata un'altra volta. E oggi, con una certa ironia, viene chiamata distribuzione a coppa di champagne, che vuol dire che c'è una certa quantità di molto ricchi, una notevole quantità di molto poveri e in mezzo non c'è rimasto più niente. Fondamentalmente è questo. Quindi il ceto medio ha perso notevolmente posizioni, se vogliamo parlare dei modi con i quali abbiamo descritto queste dinamiche finora tecnici, diremo che la gran parte di coloro che facevano parte del ceto medio ha subito dei processi di mobilità discendente e quindi ha visto peggiorare la sua posizione sia di status che economica, che tutto quello che vi viene in mente, d'altronde temo che lo sappiate. Quindi capite che il problema della stratificazione sociale e dello status è un problema abbastanza complesso, nel senso che noi tendiamo a restringerlo attraverso categorie piuttosto semplicistiche, però di fatto non è affatto così. Il problema della stratificazione sociale è un problema che meriterebbe probabilmente d'essere compreso meglio, studiato meglio, anche perché adesso ci sono ulteriori complicazioni sull'argomento che derivano per esempio dalla questione della notorietà sui media, sui social, della quale stiamo cominciando a parlare, ma voglio dire, un TikToker come lo considero, dove lo metto, se devo ragionare in termini di prestigio, in termini di riconoscimento statutario. È una questione abbastanza interessante, non solo lui ovviamente, ma gli influencer, tutte queste nuove figure che hanno a che fare con questo nuovo mondo scintillante, perciò insomma c'è da perderci sopra un attimo di tempo. Dicevamo che uno dei modi per dar conto della stratificazione sociale è stato quello marxiano di cui abbiamo parlato la volta scorsa, quindi le classi che in modo piuttosto brutale abbiamo ristretto a due, come vi ricorderete, ovvero sia borghesia e proletariato, capitalisti e proletari. Ma che anche nella trattazione marxiana non sono così brutali, ci sono comunque residui delle precedenti impostazioni, ci sono una serie di altre figure che vanno prese in considerazione, diciamo che in linea di massima possiamo far conto su questo. E abbiamo, spero, capito che nel momento in cui parliamo di classe non possiamo parlarne in modo neutrale. La classe implica un'adesione alle prospettive marxiane, quindi se io parlo di classe sono d'accordo con Marx sul fatto che la classe abbia dei fondamenti oggettivi, che richieda una coscienza di classe, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, che cosa valorizza fondamentalmente la teoria marxiana, da un punto di vista di valutazione di status? Valorizza, come credo sia evidente, il versante economico, come abbiamo detto, in particolare produttivo, perché le classi si fondano sulla proprietà dei mezzi di produzione. Una delle cose che sfugge ancora, nonostante ormai bisognerebbe averla capita, è che il versante economico però non si basa esclusivamente sulla produzione. Il versante economico si basa anche e forse addirittura di più sul consumo. Tant'è che oggi i grandi problemi sono nel far consumare, non nel produrre, perché grazie alle tecnologie, alle capacità che abbiamo messo a punto con le varie catene di montaggio e la divisione del lavoro, la produzione è diventata in qualche misura quasi un incomodo. Insomma, la si fa, ma non è particolarmente soddisfacente. Il problema è vendere, il problema è far consumare. E questo, se vi ricordate, credo dovremmo averlo menzionato anche quando abbiamo parlato del lavoro, nel senso che i lavoratori oggi non sono semplicemente parti del processo produttivo, ma sono anche, e probabilmente andrebbe ricordato meglio il discorso, protagonisti del processo di consumo. No? Per cui nel momento in cui io non do risorse ai lavoratori, io di fatto sto strangolando lo stesso sistema economico che pretendo di voler tenere in piedi, perché se nessuno ha i soldi per comprare, per chi costruisco io? Cioè, non so se è chiara questa faccenda. Se io magnifico esclusivamente una parte del ragionamento e quindi dico ok, allora facciamo dei bei risparmi, no? Adesso abbiamo anche l'intelligenza artificiale, abbiamo le tecnologie, abbiamo le nanotecnologie, eccetera, eccetera, facciamo che praticamente costruiamo senza che nessun umano partecipi al processo. Fantastico, no? Quanto risparmio in stipendi? E chi se ne compra le cose che produci? L'intelligenza artificiale, gli algoritmi, i robot e tutti gli altri? Oppure devi anche porti il problema che devi dare le risorse alla gente per poter comprare quello che costruisci e che produci? Perché questa cosa pare che ce la siamo persa per strada. Cioè, se voi prendete una giornata di borsa normale, in una giornata di borsa viene annunciato da parte di qualche grande corporation o multinazionale il taglio di 40.000 posti di lavoro e tutti stappano bottiglie, le azioni salgono, tutti contenti. Ma quei 40.000 che non prendono più lo stipendio non comprano più. E quindi per chi producono le multinazionali? Non so se sta cosa è chiara. Cioè, questa è un'altra forma di conflitto di ruolo, se vogliamo, per certi versi, che sfugge a molti, nel senso che noi siamo contemporaneamente produttori e consumatori. Ma se io non vengo messo in condizioni di consumare, sta produzione, che ci dobbiamo fare? A parte il fatto di chiederci se serva o meno produrre queste cifre di roba che sono del tutto discutibili, ma ad ogni modo, anche fosse che effettivamente le dobbiamo costruire, chi se le compra? Allora, per andare incontro a questo discorso, voi forse non l'avrete notato, ma noi sì, sono nate una serie di strategie che hanno a che fare, guarda caso, con le carte di credito, ad esempio, le carte di credito revolving, le carte di credito a debito, le carte di credito normali, i fidi e i prestiti. Nel momento in cui abbiamo cominciato a perdere l'aggancio con la famosa picca di prima e quindi gli stipendi hanno smesso di crescere, tra l'altro vi faccio presente che in Italia gli stipendi stanno decrescendo da 20 anni, unico caso in tutta Europa, fantastico. Quindi noi non solo non stiamo adeguandoci all'inflazione, ma stiamo addirittura perdendo molto di più, perché da una parte c'è l'inflazione che ti azzera il potere d'acquisto, dall'altra c'è lo stipendio che non cresce di suo quando dovrebbe. Fatevi due conti e otterrete un risultato fantastico. Quindi, detto questo, però, che è sempre utile saperlo, perché quando le pare, sì. Sì, no, vado pure in giro a riscuoterli, che almeno ci abbiamo il pensiero. Quindi dicevamo, il problema delle capacità d'acquisto e tutto quanto è qualcosa che andrebbe tenuto presente perché sono i vostri soldi, i vostri portafogli e quello che comprate, perciò credo che per certi versi dovrebbe riguardarvi. E quindi dicevamo, come si fa a venire incontro a questo gap, a questo fatto che la gente non ha più soldi da spendere? Dandogli degli strumenti che poi portano a una serie di complicazioni, evidentemente. Tanto per capirsi, il famoso 2007-2008 del quale avrete sentito parlare, ovvero sia una crisi economica piuttosto significativa che dovrebbe tornare a breve perché i tempi sono più o meno quelli, ad ogni modo, insomma, diciamo, 2007-2008 succede esattamente per questo. Perché? Perché in America, per tenere in piedi il ciclo di consumo, avevano inventato una strategia che sembrava geniale, se uno poi dovesse piare gente a schiaffi lo farebbe perché ti interroghi, ed era quella di rivalutare ogni anno il valore delle case. Forse non lo so, non so se lo sapete, ma in America tendenzialmente ognuno ha una casa ipotecata perché non gli bastano mai i soldi perché hanno dei livelli di consumo assolutamente esorbitanti. Allora, che cosa aveva inventato il sistema? Che tu di anno in anno rivalutavi la casa, così quello poteva accendere un'altra ipoteca. Fino a che a un certo punto, nel 2007, il giocattolo si è rotto perché non è che poi continua a rivalutare ad libitum, e ci siamo trovati con la crisi economica del pianeta. Con le chiusure di Lehman Brothers, con le grandi aziende che non potevano chiudere, quindi miliardi buttati a supporto di banche, assicurazioni, eccetera, eccetera. E questo perché? Perché era l'unico modo per far continuare a comprare gli americani, regalargli i soldi, che è quello che è stato fatto adesso col Covid, fondamentalmente, no? Il problema è che dando tu i soldi così in bianco alla gente non sai come li spende. Tant'è che attualmente negli Stati Uniti c'è un'immensa liquidità in borsa, che non si capisce bene quanto durerà e che danni farà, perché chiaramente è quella per cui tutti quelli che hanno beccato i soldi del Covid hanno investito in azioni, senza capire spesso e volentieri cosa stessero comprando, quindi c'è una serie di prodotti piuttosto complicati in quel settore, e quindi ci sono i presupposti per un altro bel boom a momenti. Però il punto centrale è esattamente questo, ovvero sia, devi inventarti qualcosa perché la gente continui a comprare se tu non gli dai i soldi. Vi renderete conto che in quest'ottica il discorso sul reddito di cittadinanza, il reddito minimo garantito, eccetera, è un discorso che, se viene defalcato dalla parte ideologica, ha perfettamente senso. Perché tu cosa fai di fatto? Permetti alla gente di alimentare il circuito del consumo. Dov'è il problema? Cioè, noi abbiamo questo atteggiamento in qualche modo terribilmente calvinista, e oggi scopriremo che vuol dire, per il quale i soldi te li devi guadagnare. Ho capito, ma devi anche mettermi in condizioni di farlo, no? È bello dirlo a priori, ma se il lavoro non c'è, se c'è un lavoro che fa schifo tanto che io mi trovo con i famosi lavoratori poveri che fanno due o tre lavori e non riescono ad arrivare alla fine del mese, da qualche parte qualcosa che non funziona, no? Uno potrebbe pure porsi il problema che ci sia. Ed è esattamente questo, ovvero sia tu mi stai cercando di costringere a fare cose nel tuo interesse che non sono affatto nel mio interesse e che per me diventano un qualcosa che non voglio più vedere. Tant'è che non so se lo sapete, ma tanto per chiudere il discorso del lavoro, dopo il Covid c'è stato un fenomeno che nessuno tranne pochi si aspettava, ovvero sia il fatto che centinaia di migliaia di persone nel mondo hanno dato le dimissioni e sono andate via. Hanno smesso. Perché? Perché ne potevano più. È semplice, perché la retorica del lavoro, come credo di avervi detto una delle volte scorse, è finita. Che non si regge più su nient'altro che una grande nostalgia dei bei tempi andati, perché quello che dava senso a quella retorica del lavoro non c'è più, ma da mo' che non c'è più. Non c'è più il senso del lavoro, non c'è più la retribuzione, non c'è più la crescita, non c'è più niente. C'è soltanto gente che fa delle cose meccaniche per ottenere dei soldi alla fine del mese. Capite che è un po' difficile pretendere che, no, tu debba fare dei sacrifici, sobbarchi a qualche genere di grande comportamento eroico per cosa? Per dulire? Dico, sapete che in Giappone c'è gente che dorme 4 ore dentro i locali aperti H24 perché non ha più una casa, dopodiché riparte, fa 3 lavori e torna lì e ridorme un'altra volta. Cioè, voi dite, ma di che parliamo? Perché? Ecco, allora il perché è esattamente questo. Io l'altro giorno, tempo addietro, ho trovato uno che aveva messo c'era un negozio con scritto vendesi, dice vabbè, ok, dopo la crisi, ma sotto questo aveva scritto per mutate esigenze di vita. Cioè, c'ha proprio scritto. Voleva fare in modo che tu non pensassi che lui vendeva perché gli aveva dei problemi. No, lui voleva proprio smettere di, di lavorare al negozio. E questo è uno dei punti interessanti sui quali occorrerebbe ragionare oggi, no? Perché una combinazione tra una forma di reddito garantito e una forma di libertà imprenditoriale vera, ovvero sia che ognuno può fare quello che gli pare, prescindendo da quelli che sono gli imperativi di mercato, da quelle che sono le mode esasperanti, eccetera, 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 potrebbe effettivamente ridare un minimo di slancio sia all'economia che soprattutto al wellness individuale, insomma, diciamo all'economia esistenziale, se la vogliamo chiamare così. Ad ogni modo, detto questo, perché abbiamo fatto questo cappello sulla questione del consumo? Perché Weber, il famoso Max Weber, e mi raccomando, credo averlo detto, ma lo ripeto, si pronuncia Weber con la V. Perché Weber è quello che ha scritto le musiche di Jesus Christ, è un altro, non ci interessa al momento, quindi Weber propone un'altra figura di analisi e comprensione della stratificazione sociale che è il ceto. Il ceto che è una figura estremamente più attuale e utile della classe, se vogliamo essere onesti. E questo rientra nel fatto che tra Weber e Marx c'è una discreta competizione. Nel senso che Weber è un liberale, che non è necessariamente una brutta parola, ma se la declini come liberista o neoliberista lo diventa, ma ad ogni modo è un liberale che, molto moderno, che stima le posizioni marxiane, però vorrebbe in qualche modo far sì che non fossero prese come oro colato. Come abbiamo detto l'altra volta, la formula del socialismo scientifico mirava a far sì che le teorie marxiane venissero prese come reali, come verificate. E poi avessero una ricaduta reale, cosa che hanno avuto, credo di avervelo detto, no? Le rivoluzioni, il Partito Comunista a Livorno, Prima Guerra Mondiale, Seconda Guerra Mondiale, senza le teorie marxiane non ci sarebbero state, né ci sarebbe stata la Guerra Fredda dell'89. Insomma, voglio dire, ripeto, se dobbiamo ragionare su quanto le parole non hanno influenza sulla realtà, ecco, bisognerebbe ricordare a quelli che lo sostengono Marx, le teorie marxiane e tante altre questioni che sono tutte strettamente connesse a questo. Però Weber vuole quindi cosa fare? Non smentire Marx, ma dimostrare che Marx propone una possibile lettura, non la lettura. Ok? E per fare questo elabora una visione alternativa della nascita del capitalismo, dei modi attraverso i quali il capitalismo prende dominio in qualche misura, conquista un primato indiscutibile nell'ambito della vita socio-economica dell'Occidente, almeno, ma ormai credo di poter dire di tutto il mondo, salvo qualche sparsa tribù peruviana o quello che è, e all'interno di questo discorso propone anche quest'altra questione, che è quella del ceto. Quindi cos'è il ceto? Il ceto è una forma di descrizione della stratificazione sociale che si focalizza su quelli che si chiamano stili di vita, modelli di consumo. Ovvero sia, Weber ritiene che il modo di consumare possa essere assunto come criterio per tracciare delle distinzioni. E questo non ha a che fare esclusivamente con la quantità. Ed è questo il punto intelligente del discorso, ovvero si ha a che fare con veramente lo stile di vita, quello che oggi si chiama lifestyle, è diventata un'espressione corrente, però tenete presente che per certi versi, ma Weber lo proponeva ai primi del Novecento, quindi insomma è una personcina che già vedeva piuttosto lontano anche lui. Quindi da una parte, secondo Marx, abbiamo questa possibilità di dividere il gruppo sociale secondo la loro posizione nel processo produttivo, quindi quelli che possiedono i mezzi e quelli che invece hanno solamente la loro forza lavoro da vendere. Dall'altra invece abbiamo Weber che ci dice dobbiamo cominciare a riflettere anche sulle abitudini di consumo, su ciò che viene consumato, su tutta una serie di dinamiche che ci portano a considerare l'attività di consumo molto meno banale, molto meno vacua di quello che normalmente facciamo. Ok? Ci siamo fin qui? Ok, allora perché l'attività di consumo diventa qualcosa di meno censurabile, se vogliamo chiamare così, per carità, anch'io consumo molto, molto poco, però tutti noi per molti versi consumiamo, ci sarebbe da accordarsi sulle modalità del suo consumo, però ad ogni modo. E che succede? Succede di fatto che l'attività di consumo diventa una modalità espressiva. Perché, come abbiamo detto, è in atto parallelamente un processo di espropriazione di competenze. Credo di avervelo già detto, però, repetita iuvant, a fine 800 in America il 95% del necessario per una famiglia veniva autoprodotto. Non so se ci rendiamo conto della questione. Cioè, salvo scarpe, vestiti della festa, particolari apparecchiature tecnologiche, auto per quei pochi che l'avevano, tutto il resto veniva fatto a casa. Dai vestiti al cibo, alle materie prime, agli arredi, la costruzione spesso e volentieri, la manutenzione, i mobili, eccetera, eccetera, eccetera. Non so se vi rendete conto della cosa, vuol dire che noi in 120 anni abbiamo perso una miriade di competenze. Perché nessuno di noi è in grado di costruire, o pochissimi, ovviamente perché le eccezioni, ringraziando Dio, ci sono, ma nessuno di noi è in grado di costruirsi un mobile, nessuno di noi è in grado di tirarsi su casa da solo, molto pochi sono in grado di andare a coltivare per avere risorse fatte da loro sul terreno e via discorrendo. Noi siamo rimasti quelli che consumano. Quindi quando poi ci sono i discorsi trionfali sull'indipendenza dell'individuo, e mettiamocelo qualche piccola chiosa: indipendenza rispetto a cosa? Rispetto a quando? Rispetto a come? Perché noi non siamo indipendenti minimamente, noi dipendiamo da una miriade di soggetti diversi a seconda dei casi: dipendiamo dall'idraulico, dipendiamo dal provider, dipendiamo dall'azienda del gas, dipendiamo dalle tasse, dipendiamo da una montagna di cose. Quindi, con che faccia ci presentiamo come soggetti autonomi? Soggetto autonomo è uno che, come a fine 800, poteva farsi tutto quello che gli serviva senza chiedere niente a nessuno. A me quello mi pare molto più autonomo di noi, se devo essere onesto. No? Noi invece siamo autonomi, così ci diciamo autonomi, perché noi appunto abbiamo un utilizzo delle parole che è un po' così, probabilmente discutibile, meriterebbe di essere messo a fuoco meglio, ma noi di fatto dipendiamo da qualsiasi cosa, perché l'unica strategia che abbiamo per procurarcela è consumare. Guarda un po'. No? Poi dice: com'è che ci chiamiamo consumismo, società consumistica? Perché quello è stato il trucco, il modo per tenere in piedi il sistema produttivo capitalista, è quello di incrementare costantemente i consumi, perché tra l'altro il sistema produttivo capitalista richiede anche una crescita costante, no? La famosa crescita infinita del sistema, che non sta in cielo in terra pure quella, però voglio dire, per carità, prendiamola per buona per un attimo. Allora, se io devo crescere indefinitamente, io devo continuare a consumare. E questo mi crea un piccolo problema, piccolo. Perché? Perché Marx, nelle sue varie questioni, aveva fatto una distinzione piuttosto interessante tra valore d'uso e valore di scambio, che oggi come oggi è pure lei piuttosto superata, ma diciamo non per colpa di Marx, cioè per colpa del fatto che ci siamo rincoglioniti, se vogliamo essere onesti. Che vuol dire? Vuol dire che tu un oggetto, qual è il criterio col quale tu dai valore a un oggetto? Non è banale né evidente, cioè noi siamo abituati a pensare che tutto ha un prezzo, a parte che di questo potremmo discutere di nuovo, però sto prezzo come si genera? No, vabbè, le curve di domanda e offerta, tutta una serie di cose interessanti, ma a monte, cos'è che mi rende un oggetto come la famosa zappa che uso quasi tutte le volte perché ha tutta una serie di assonanze, anche secondo me carine, importante? Ah, io una zappa probabilmente ne ho bisogno perché mi serve. Valore d'uso, ovvero sia io compro qualcosa perché ne ho bisogno. Per zappare la terra, giusto appunto, cosa che faremmo bene a riprendere come attività un po' tutti. E questo quindi, no, risolve un po' la questione. Allora, se io dovessi costruire un sistema di consumo sul valore d'uso, avrei una serie di difficoltà. Perché? Perché una volta io ho comprato una zappa, sto a posto. No? Se poi sta zappa è pure ben fatta, io sto a posto per un sacco di tempo. Tenete presente, tanto per fare un esempio che potrà sembrarvi buffo, che nei testamenti di qualche tempo fa, e non parlo di secoli, ma parlo di decenni, ci si lasciavano i mobili di casa. Nel senso che io avevo fatto cioè, il mio trisavolo aveva fatto un investimento sul tavolo, io quel tavolo me lo portavo avanti per 5, 6, 10 generazioni. No? Posto che io avessi bisogno di un tavolo, il mio contributo al processo di consumo era finito. Allora, se io ho sta zappa e la mia zappa dura 15-20 anni, io per 15-20 anni non ricompro una zappa. E quello che produce zappa che fa? Poi sostituite la zappa con quello che vi pare, no? Però il problema è esattamente questo. Allora, se io dovessi, come da vecchie modalità di ragionamento, quelle frugali da cui veniamo, siamo venuti per 1900 anni più o meno, eccetera, noi ci accontentassimo delle cose di cui abbiamo bisogno e le tenessimo da conto, il processo consumistico non andrebbe da nessuna parte, no? Sarebbe probabilmente una parte importante ma non prevalente di quello che facciamo per vivere, no? Vi faccio un esempio: sta maglietta ha 30 anni. Io sono un disastro da un punto di vista di consumo, forse pure di più. Non mi ricordo manco più quando l'ho comprata, per cui figuriamoci. Però io non ho nessun problema a continuarmela a mettere finché proprio non mi si sbriciola addosso. Io continuo a mettermi le cose. Tutti mi dicono te vesti in modo strano, a me ne frega un cazzo di come vesto. Per cui capirete, però voglio dire, pure fosse il caso che mi preoccupo di come mi vesto, probabilmente acquisterei con molta più parsimonia che non l'attuale Zalando, H&M, eccetera, che non so se lo sapete, ma sono tra le principali responsabili dell'inquinamento attualmente. Noi ce la prendiamo sempre con la benzina, per carità, le auto, eccetera, ma la fast fashion è diventata un disastro. Perché la fast fashion cosa implica? Che tu ti stai vestendo di immondizia, nel senso che te metti una camicia e poi la butti. E quel buttarlo non è un gesto neutrale, buttarlo è un problema. Soprattutto se sono 8 miliardi quelli che lo buttano. Perché tu, vabbè, che dici, ho buttato una camicia, sì tu, ma se siete 8 miliardi a comprare queste camicie le buttate tutti quanti, sono 8 miliardi di camicie che fanno un sacco di spazio. Tant'è che l'unica cosa che noi abbiamo costruito, prima c'erano le meraviglie del mondo antico, no? Il Colosso di Rodi, le piramidi, ecco. Cosa abbiamo costruito noi di paritetico? I mucchi di immondizia a Los Angeles, che credo sia un modo molto bello simbolicamente di spiegare il valore della nostra cultura. La nostra cultura vale quanto l'immondizia, perché è quella. Può essere brutto sentirselo dire, però pensateci, ma facciamo un esempio banale. Allora, io ho comprato l'estilo per questo benedetto, questo coso, no? Allora, non so se vedete questo coso. Qui dentro ci stanno quattro stilo. Ovvero sia, è un enorme quantitativo di vuoto per tenere quattro tubetti. Ok, quindi questa è immondizia del tutto inutile. E i quattro tubetti dentro sono immondizia in prospettiva, perché come si scaricano, è butto. Quindi, non so se è chiara la faccenda. E vale per tutto. Perché io devo fare delle confezioni del cazzo come queste? Perché, siccome non posso appellarmi al valore d'uso, anzi, qui ci staremo pure col valore d'uso perché mi servono questi stilo, quindi una volta tanto abbiamo fatto qualcosa di interessante. Però, se io mi appello al valore d'uso, io non riesco a vendere, quindi devo fare in modo che il mio prodotto solleciti qualcos'altro. E qui veniamo al valore di scambio, come diceva Marx, no? Nel senso che succede se ciò che io ho qualcun altro lo vuole? Allora io posso anche considerare che una parte del valore degli oggetti sta nell'appetibilità da parte di qualcun altro, che non è necessariamente legata al problema dell'uso. Ma potrebbe essere legata al problema dello status, guarda un po' i casi della vita, no? Perché se io ho quell'oggetto diventa una cosa che noi chiamiamo status symbol, ovvero sia una scorciatoia per far capire agli altri qual è il mio status. Allora, come faccio a fare in modo che questo accada? Però è ovvio che devo mettere in atto una serie di processi culturali, comunicativi, formativi per certi versi, devo fare in modo che tu entri nell'ottica della necessarietà del tuo comunicarmi il tuo status attraverso gli oggetti. E come abbiamo detto, lo status ad oggi, lo abbiamo visto, non è sancito da qualche tipo di misura. Io sono libero nel modo in cui lo manifesto il mio status. Quindi se io ti spingo a manifestarlo attraverso gli oggetti, io sto aprendo dei nuovi mercati. Quindi posso fare, tornando a bomba, il discorso per cui la mia zappa non è più uno strumento col quale rompo la terra e tengo in ordine il mio orto, ma diventa un simbolo di arte povera, diventa un oggetto d'arredamento, può essere rivisitato, può essere ripensato. Se ci metto dei piccoli pioli di legno, può diventare un attaccapanni in una casa secondaria. Quindi vedete quanto nuovo mercato io riesco ad conquistare con questo discorso. La mia zappa non è più una zappa, ma diventa un oggetto di design, come le finestre di cui forse avrete sentito tanti spot ultimamente, no? Ci sono tutta una serie di persone che ci stanno presentando la finestra come un oggetto di design, non come una struttura attraverso la quale passa l'aria e la luce. Sarebbe troppo comodo. Perché? Perché quel tipo di finestra ti dà status. Quando tu hai quella finestra, ti senti superiore. No? Gli altri hanno delle finestre banali, la tua finestra ti permette di avere 6 mm di spazio di intercapedine per far passare l'aria senza nessun problema. C'è un telaio che ha il 30% di ingresso di luce in più. Tante questioni che sono anche per certi versi, come dire, reali, no? È vero che funziona questa cosa. Però tutto questo non ti viene comunicato semplicemente da un punto di vista di utilità. Ti viene comunicato da un punto di vista di prestigio, perché tu sei quello che è in grado di rendersi conto che questo acquisto lo porterà a migliorare in qualche modo il suo prestigio. Ed è il ceto di cui parla Weber. Quindi, come vedete, non è un problema di compro quello che capita, è un problema di comprare certe cose secondo certi codici che possono essere più o meno compresi, e lì devo decidere se questa cosa a me interessa che sia più compresa da tutti o venga compresa soltanto da quelli che mi interessano, perché anche qui c'è da fare tutta una serie di ragionamenti abbastanza interessanti. Però di fatto io ho creato una nuova area di mercato per la mia zappa, no? Quindi seppure quelli che stanno zappando e continuano a zappare alacremente non la ricomprano per un certo lasso di tempo, io ho tutte le seconde case in campagna che potrebbero diventare miei clienti. Il problema è che finiscono pure quelle, no? E quanto si consuma un attaccapanni? O devi fare altre cose, ovvero sia cambiare le mode di riferimento, quindi a un certo punto l'arte povera in campagna non va più, devi cominciare a pensare a costruirti casa come il castello di Walt Disney, e quindi comincerai a vendere tutta un'altra serie di fregnacce, delle quali non c'è nessuna necessità, che però ti permetteranno di vivere questo sogno. Poi dopo 2 anni il castello di Walt Disney non andrà più bene e passeremo alle Samoa, e quindi avrai tutti quanti fiori dappertutto, eccetera. Cioè, tutto questo, ragazzi, non ha senso se non nell'ottica di un rinnovo costante del consumo. È quello il grande problema dell'ambiente. Uno dei motivi per i quali non riusciamo a risolverlo, il problema dell'ambiente, è che dovremmo smettere di consumare, cioè dovremmo cambiare radicalmente tutto il modo in cui stiamo vivendo da perlomeno 50 anni a questa parte. Perché un sistema che si basa sulla necessità di consumare le cose il più in fretta possibile, perché le devi rivendere, è chiaro che è un sistema che genera costantemente inquinamento, rifiuti, disastri ecologici, distruzione delle risorse base sulle quali vengono costruite. Cioè, tutto questo, com'è che non ce lo siamo posto come problema? E questo è interessante. Non ce lo siamo posto come problema perché nel momento in cui è cominciata questa sbornia produttiva, di cui abbiamo credo già parlato, perché è quella che origina tutta quanta il cambiamento culturale, eccetera, no? La nascita, la sociologia, eccetera. Noi eravamo pochi, piccoli e con degli strumenti tutto sommato non particolarmente problematici. Quindi la teoria che è andata a descrivere questi comportamenti ha dato per, come dire, scontati alcuni punti. Se voi prendete l'economia classica, scoprirete che l'economia classica non si pone il problema delle risorse, delle materie prime, perché le dà per inesauribili. E non si pone il problema dei rifiuti, perché tanto, vedi, il mondo è grande, che problema c'è? Questo, tanto per cambiare, poteva pure andar bene ed essere comprensibile a fine 700, metà 800, ma poi pian piano che il tutto ha preso piede e è diventato sempre più impegnativo, non va più bene. Tu non puoi pensare che le risorse del pianeta siano lì forever, Finiscono. Se aumentano i criteri di sfruttamento, se aumentano i partner, se aumentano gli attori, se ci sono miriadi di compagnie che tirano fuori il petrolio, che tirano fuori le varie materie assortite, che tirano fuori il carbone, che tirano fuori le materie rare, eccetera, eccetera, queste finiscono. Anche se il tuo immaginario della Terra è enorme, perché tu esci e ti pare impensabile che qualcosa finisca là fuori, no? Fra te e la natura c'è una tale, come dire, incommensurabilità che non ti pone il problema, però dovresti essere un filo più intelligente e renderti conto che di nuovo non sei solo tu, ma sono 8 miliardi che fanno queste cose. Il che vale per le camicie di prima, vale per le cicche delle sigarette, vale per tutto. Se tu butti regolarmente le cicche per terra, fai un disastro. E non solo perché la tua, vabbè, ma è una cicca, la tua è una cicca, ma siete 8 miliardi a fumare. Fate un po' due conti, quante sono queste cicche? Una miriade. Quindi vi invito caldamente, per favore, a non buttare le cicche per terra, ma a buttarle negli appositi portacenere che abbiamo fatto mettere apposta dappertutto, perché quello è un piccolo gesto che può sembrare inutile, però di fatto è un gesto interessante e importante. Ad ogni modo, quindi il problema delle risorse, come si vede, deve essere affrontato in modo piuttosto serio, ma allo stesso modo deve essere affrontato il problema dei rifiuti, perché appunto quelli erano una cosa che in economia si chiama esternalizzazione, ovvero sia è un problema degli altri. Il fatto che le aziende producano inquinando e quello che producono poi crei dei problemi ulteriori di inquinamento, di gestione delle malattie, eccetera, eccetera, non è mai stato ritenuto un problema delle aziende. Perché? Perché noi abbiamo ritenuto dal momento in cui abbiamo costruito tutto questo enorme castello di retorica che le aziende fossero il bene. Le aziende sono, come dire, quello a cui ci rivolgiamo per avere ricchezza, per avere oggetti, per avere lavoro, per avere tutto, e quindi non possiamo chieder loro pure di occuparsi dei rifiuti. E le aziende questa cosa l'hanno capita talmente bene che se ne strabattono le palle da centinaia d'anni di questi problemi. È un problema tuo se io inquino, è un problema tuo se quello che sto producendo non è riciclabile, è un problema. No, non è un problema tuo, è un problema tuo, sarebbe ora che glielo spiegassimo. Perché è quello il punto. Cioè, noi viviamo in una situazione culturale nella quale abbiamo ipervalorizzato una particolare istituzione, che è quella economica, permettendole di prendersi delle libertà e di prendersi dei modi dei modelli di comportamento, per usare di nuovo un termine noto, che non stanno né in cielo né in terra. Adesso piano piano lo stiamo capendo, ma piano piano vuol dire che si sono consolidati questi modelli di comportamento. Si sono consolidate queste abitudini a inquinare i torrenti, a inquinare l'ira di Dio che succede in giro. Voi andate a vedere, se guardate su YouTube, ci sono dei fiumi in Canada che prendono fuoco. I fiumi. Non so se mi spiego. Perché ci hanno buttato dentro talmente tanta merda chimica che se te sbagli e ci butti in cerino va a fuoco il fiume, che è acqua. Quindi figuratevi come stiamo combinati. Okay? Quindi ecco, a parte poi le famose isole di busta di plastica nel Pacifico, tante altre cose che sarebbe opportuno magari perdere un tantino di vista se riuscissimo a distruggerle, ma ad ogni modo questi sono gli esiti. Quindi capite che la radice della gran parte dei nostri problemi è in questo aver accentuato in modo assolutamente assurdo le pratiche di consumo. E non ci siamo fermati qui, perché ci fossimo fermati qui ancora, ancora avremmo potuto, però siccome c'è la crescita infinita, dobbiamo continuare a produrre PIL, no? Tutte queste cose. Insulse che ci dicono, allora a un certo punto non bastava più manco il valore di scambio. E quindi che succede? Che il marketing passa a suscitare desideri. I desideri sono una parte, come dire, non controllabile, sono una parte che non ha nessun tipo di spiegazione razionale da sostenere. Tu vuoi qualcosa, fine. Allora il mio problema è fare in modo che tu voglia qualcosa. Stop. Non devo pormi il problema di come la usi, che altro la desidera, se c'è qualcuno che è interessato, se è un modello, se è uno status symbol che ti permette. Cioè, non de devo rifuggire, non devo cancellare il problema del senso dell'acquisto, ma devo semplicemente fare in modo che tu voglia qualcosa. E qui comincia il marketing in earnest, quello che adesso noi conosciamo con i loghi, i brand, tutte queste cose, le filosofie aziendali, cosa dell'altro mondo, però ci sono ragazzi, eh? C'è gente che compra qualcosa per manifestare la sua adesione a una filosofia aziendale. Fatela da solo la filosofia, ti serve che te la faccia Nike o Disney o chi te pare? Non so se capite quando vi dico della cultura attiva che cosa intendo. Cioè, ho bisogno di a farmi prestare la filosofia da uno che disegna cartoni animati, per quanto io adori cartoni animati. Sarà pure meglio che me la faccia io la mia filosofia, o no, se proprio devo. Però il problema è che invece no, siccome l'atto di consumo diventa una modalità espressiva, come vi dicevo, io pretendo di spiegare al mondo cosa penso, come la penso e quali sono i miei valori comprando cose. E quindi, come vedete, io posso cominciare a vendere liberamente. No, non mi devo più porre il problema del perché costruisco una qualche cazzata, perché poi devo trovare un modo per fare in modo che a te quella cazzata piaccia. Che è quello che sta accadendo da anni oramai, no? Evidentemente. Quindi, come vedete, ci sono una serie di strategie su questo che in larga misura sono manipolative. Perché, come vedremo a breve, tutto questo sapere, tutta questa potenza di manipolazione immaginale e simbolica viene da dei livelli della conoscenza umana che noi abbiamo perso di vista, ma che sono lì. Quindi noi rispondiamo a certi simboli, a certi gesti, a certi colori. Cioè, se voi credete che nel momento in cui un'azienda qualunque costruisce un prodotto, ci sia qualcosa di casuale nel prodotto, non avete capito niente. E soprattutto non c'è niente di casuale nel packaging del prodotto, quel scatolotto che abbiamo appena visto, no? Perché quel packaging è stato costruito esattamente per sollecitare tutti i tuoi sensi senza che tu te ne renda conto. Quindi è fatto di un materiale piacevole al tatto, è fatto con dei colori che sono i colori che sono unanimemente riconosciuti come quelli più appetibili dalla gran parte del pubblico, o con i colori che sono appetibili dalla parte di pubblico cui si rivolge quell'oggetto, perché chiaramente se tu stai creando qualcosa che immagini vada venduto ai gothic, lo farai probabilmente nero o viola, ma in altri casi probabilmente ti tieni sul pastello. Guardateci e vedrete che funziona così. Il character delle scritte è fatto e non c'è scelto a seconda di certe questioni, perché tutti questi oggetti hanno dei valori simbolici e immaginali dei quali nessuno parla, ma che sono efficaci. C'è un certo tipo di lettering che non ti piace, un certo tipo di lettering che ti piace. Quel tipo di lettering probabilmente sarà quello che verrà utilizzato nella tua confezione. Poi perché ti piaccia, possiamo discutere estensivamente, non è semplicemente un problema di psicologia, anche se la psicologia, come dire, ci mette parecchio del suo. Però c'è anche tutta una dimensione che è appunto simbolico e immaginale che ha a che fare con il nostro essere esseri complessi e il nostro avere una conoscenza complessa. La nostra conoscenza non è soltanto razionale, è anche fatta d'altro e coloro che vi vendono le cose lo sanno benissimo e sfruttano questo in modo più o meno evidente, più o meno, come dire, usiamo un termine un po' brutto, sputtanato, no? Nel momento in cui io mi trovo la famosa, non mi ricordo mai come si chiama quella di Saratoga, quella che dipinge che applica l'antiruggine sulla cancellata di casa in piedi su una scaletta con una minigonna, giroculo, le mutandine, tutte cose, no? È ovvio che io sto cercando di attrarre un certo tipo di pubblico, non serve che ti faccia un film. Il problema però qual è? Che tu pensi che è talmente, come dire, goffo come tentativo che non funziona. Il problema è che invece funziona uguale, perché? Perché loro, non solo Saratoga, ma la grandissima parte di quelli che lavorano su questo tipo di criterio, cosa fanno? Aggiungono una nota piacevole al prodotto. Non ti stanno dicendo che tu te puoi portare a letto Cassia o come diavolo si chiama, però in qualche modo quel prodotto per te ha un sovrattono piacevole. Perché che tu lo voglia o meno, quella è carina, perché non c'è da girare. Quindi quando tu andrai a comprare 8 mesi dopo un prodotto che ti serve di quella linea, manco te la ricordi la pubblicità, però quel prodotto per te, in mezzo a tutti quelli che potresti, scegli quello. Perché? Boh, perché è un nome che hai sentito dalla pubblicità, perché c'è quella tonalità bassa, inconsapevole, che ti spinge a prendere quello. Non so se è chiara sta cosa. E questo vale non solo per le confezioni e per le strategie d'acquisto, ma vale anche per esempio per la distribuzione delle merci nel supermarket. Non so se avete fatto caso che alcune merci stanno nei cosi, negli scaffali, quelli bassi. E quali sono le merci che stanno negli scaffali bassi? Dimmi.
Io mi sono diplomata in grafica pubblicitarie ci insegnavano proprio queste cose.
Ecco.
Cioè, che non è a caso.
Vedete, meno male che ogni tanto
Viene
qualcuno mi conferma, perché
sempre.
sennò pare che deliro. Invece no, purtroppo è vero. Nel senso che se voi ci fate caso, negli scaffali bassi dei supermarket ci sono le cose che devi comprare, cioè quelle che hanno un valore d'uso.
Facevamo anche
Perché se devi comprare cerchi, no?
scienze umane proprio per capire
Ecco,
cosa.
appunto. No, i sociologi sono richiestissimi da questo
Anche
punto
negli
di vista.
scaffali, cosa, che
Quindi,
ne so,
esatto.
c'era
Allora, gli scaffali
bisogno.
più importanti e più validi da un punto di vista di efficacia vendita, quali sono? Quelli a livello occhio. Per cui voi cominciate a guardare lo scaffale quando andate a comprare e vedrete che a quel livello ci sono gli oggetti in promozione, quelli che hanno un margine d'acquisto più importante, quelli per i quali c'è un certo tipo di competizione al momento in atto, eccetera. E negli altri, piano piano, vengono distribuite le merci che sono meno significative o che comunque hanno un'attrattiva di per loro, cioè il famoso vino bianco da cucina sta regolarmente infilato sotto perché tanto tu quello vai a comprare. Non ti pone il problema di quale sceglierai tra un Gewürztraminer e uno Chardonnay, perché a te serve il vino da cucina e compri un bottiglione di quello che non mi ricordo mai come Gotto o quello che può essere e sei contento. Ma quello è inutile che te lo metta in mostra perché tanto te lo compri da solo. No? Capite? Quindi a un certo punto, quando queste cose hanno cominciato a metterle a punto, ci sono state tutta una serie di nuove sindromi. E non scherzo. Voi andatevi a prendere un librino che si chiama I persuasori occulti di un tale Vance Packard, che è stato scritto negli anni 60, quindi parliamo di tanto tempo fa, e vi accorgerete che lo potrebbe aver scritto ieri. Perché da allora a oggi non è cambiato assolutamente niente. Che succedeva? Che le famose massaie americane, che erano quelle normalmente bombardate da questo tipo di ragionamento, entravano nei supermarket ed erano talmente suscettibili a questi nuovi approcci che erano appena messi in campo, che arrivavano in uno stato di trance alla cassa con dei carrelli pieni di cose che non gli servivano minimamente. E quando arrivavano dalla cassiera, c'erano un momento e si trovavano, non capivano che avevano fatto perché non gli serviva niente di tutto quello. Però era talmente ben messo nel supermarket che aveva funzionato. Capite? Quindi pensate quanto è potente questo tipo di sollecitazione e quanto noi siamo suscettibili a una serie di stimoli e di attrazioni delle quali non abbiamo assolutamente consapevolezza. Uno dei motivi per i quali vi faccio queste lezioni, al di là del fatto che gradirei che qualcuno si ponesse il problema della conoscenza complessa e ci lavorasse sopra, perché credo che sia una delle uniche possibilità che abbiamo di cambiare un minimo questo simpatico assetto, è che vorrei che foste un po' più protetti da questi discorsi. Perché il problema è esattamente quello: se tu non lo sai, sei la vittima perfetta. Perché ti consideri superiore, perché a te tanto non te se la fa, e a te ti fanno fare quello che vogliono. Quindi compri quello che ti hanno detto, voti quello che ti hanno detto, perché? Perché questo discorso evidentemente è utile. No, è per quello che noi abbiamo la famosa mercificazione della vita, ovvero sì, abbiamo trasformato tutto in merce. Merce è una categoria marxiana pure quella, ma aveva a che fare con specifiche questioni, ovvero sì, oggetti prodotti secondo certi processi produttivi. Oggi tutto è merce, l'esperienza è merce, il tempo di qualità è merce, qualunque cosa abbiamo trasformato in merce. Perché? Perché attraverso questa mercificazione tutte queste cose che vengono vendute diventano dei modi di strumentalizzazione e manipolazione. No? Quindi nel momento in cui tu vendi un candidato politico come venderesti una confezione di sapone, vince chiunque, voglio dire, non so se avete sentito che probabilmente se ribeccamo Trump l'anno prossimo. Che è fuori da qualunque possibile logica. Quelli che te parlano del fatto che il mondo è razionale, io vorrei che mi spiegassero com'è possibile che un soggetto del genere continui a riscuotere il 45% dei consensi degli americani. Sono tutti quanti deficienti gli americani? Dicevi Trump? Sì, per carità di Dio, penso che cambierò pianeta quando succede per un'altra volta, già. Però comunque, no, chiediamocelo, com'è possibile che tu, uno che è riconosciuto mendace, evasore fiscale, potenziale ispiratore di colpi di Stato, combinate più di Carlo in Francia, come si dice tu, imperterrito, come se non avessero detto niente. Da qualche parte qualcosa non torna, no? Non è difficile vederlo che da qualche parte qualcosa non torna. Quindi cerchiamo di capire cos'è che non torna. Il fatto che non torna è che noi ormai di fatto stiamo operando da anni su un regime che non è razionale manco un po'. Ma è assolutamente simbolico e immaginale, con tutte le distorsioni e i problemi che questo crea, perché non è che quando parlo del registro simbolico e immaginale, quello di per sé è buono, è solo un registro che può essere usato malamente da molti e purtroppo funziona bene, perché nel momento in cui tu costruisci la figura del leader, e tu stai quello stai facendo, ragazzi, non stai ragionando in termini di razionalità. E beh, per questo sapeva benissimo, tant'è che l'ha messa come una delle figure del potere. Il potere carismatico, no? Quindi, come vedete, ci troviamo. Però il problema è esattamente quello. Quell'operazione è fatta su altri criteri. Non devi stare a giustificare se quello è un criminale, un donnaiolo, un fiodra mignolo, quello che non importa. Perché? Perché tu stai puntando ad altro. Questi sono tutti giudizi di valore, sono tutti giudizi razionali. Presumono che tu abbia una capacità critica di elaborazione dei dati che oramai si è persa, no? E quindi io faccio in modo che tu veda uno che fa schiaffi con un orso, non so se avete presente Putin, tutte le varie. Uno che prende forconate di fieno con possanza e con una bella tempra, una bella energia, no? Vedi cose che non hanno niente di razionale, però ti trasmettono quest'idea del potere, della potenza, della capacità, della protezione che ti può essere elargita, no? Sono ormai, boh, quant'è, dal 1900. Più o meno al 18, quindi è un secolo che andiamo avanti a costruire figure che non hanno nulla di realistico. Abbiamo cominciato con i grandi dittatori del Novecento, grandi insomma, più o meno, e andiamo avanti con i piccoli dittatori dell'oggi che sono sempre più divertenti per certi versi. Se uno riesce a essere abbastanza saggio da fregarsene, ride, poi altrimenti ti mangi il fegato. Però fondamentalmente le dialettiche sono sempre le stesse. Le immagini sono sempre le stesse, prendete Zelensky, potete essere più o meno d'accordo con la cosa, però il modo in cui Zelensky ha costruito la sua figura è un modo tipicamente carismatico. Quindi è lì, no? L'altro ieri è successa questa cosa, prima era successa con tanti altri personaggi, Renzi, Berlusconi, qui abbiamo, come dire, una collezione di leader d'accatto che non finisce più, però le dinamiche sono quelle e sono mutuate dal marketing. Questo è il punto. Quindi il marketing è molto più importante di quanto noi non immaginiamo, perché il marketing vende qualsiasi cosa, non vende soltanto la confezione da 5 litri di detersivo per le lavatrici, non vende soltanto il set di cura per le unghie, ma vende anche il prossimo presidente degli Stati Uniti e tutto quello che il prossimo presidente degli Stati Uniti sarà in grado di fare. Faccio tra l'altro presente, quindi insomma capite che sottoporsi a una dinamica di questo genere come umanità è uno dei gesti più imbecilli che noi potessimo fare. Dopo aver parlato dell'importanza del giudizio, dopo aver parlato dei dati, tutte queste cose mirabolanti che ci raccontiamo da anni, dopodiché diamo il potere di vita o di morte del pianeta, perché il famoso tasto rosso, quello in mano ce l'ha, quindi carino, a un perfetto idiota. Perché? Perché ci sa vendere. Fine. Vi rendete conto che la questione è piuttosto problematica, no? Ok, allora, a parte quelli che dormono, gli altri penso che possano fare un attimo di break. Dicevo, perché bermi una bottiglia dovrebbe farmi sentire libero, o comprarmi un paio di scarpe dovrebbe farmi sentire felice o sollevarmi da ansie esistenziali? È piuttosto evidente che è una costruzione, no? Perché non c'è nessuna connessione logica col fatto che io abbia i nervi e mi vada a comprare un paio di scarpe, o abbia dei problemi di autostima e vada a fare shopping. Però guarda caso fare shopping è proprio esattamente quello che serve al sistema, quindi come vedete c'è una costante spinta a uniformarsi, c'è una costante spinta a consumare quando non c'è nessun motivo di consumare, ed è esattamente lì il graal della questione. Tu devi consumare senza ragione, perché altrimenti se c'è una ragione finisce, come abbiamo visto col valore d'uso e il valore di scambio, a un certo punto si esaurisce. E quante zappe puoi vendere? No? Esattamente quello è il problema. Allora, se io devo fare in modo che tu continui a consumare, tu devi consumare senza nessuna ragione. Devi consumare per altri motivi, perché ti ho detto che ti fa sentire bene, perché ti ho detto che ti fa sentire felice, perché ti ho detto che ti farà sentire salvo. E quello è il problema che noi continuiamo a cercare di scansare mentre è lì. Tant'è che un altro bellissimo libro, c'è qualcuno che si sta segnando i libri, sono contento. Di George Ritzer, che è quello che ha scritto il testo sulla McDonaldizzazione del mondo, quindi è uno che se ne intende abbastanza, ha scritto un altro volume che si chiama Le cattedrali del consumo. Non è casuale, perché noi andiamo a fare dei riti di salvezza là dentro, cioè siamo riusciti a fare in modo che acquistare le cose equivalga a salvarci l'anima. Dopodiché funziona, evidentemente. Però, no? L'idea c'è. E questa è una dinamica che ormai è dimostrato estensivamente da miriadi di scritti e saggi, è una dinamica di dipendenza. E come tutte le dinamiche di dipendenza, ha un suo asso nella manica dal punto di vista del sistema che vuole che tu consumi, che la soddisfazione marginale di ogni nuovo acquisto è inferiore a quella precedente. Quindi se tu prima di comprare un paio di scarpe stavi bene un mese, il secondo paio di scarpe ti fa stare bene 15 giorni, il terzo paio di scarpe ti fa stare bene una settimana, poi alla fine manco li compri che già non ti va più bene. Quello che ti interessa è la prospettiva dell'acquisto. E sei fottuto, chiaramente, no? Quindi, come vedete, ci sono una serie di agganci piuttosto importanti, tant'è che appunto i signori dei Clash l'hanno capito benissimo. Tu non vai a comprare merci, vai a comprare te stesso. E quello è il problema. Perché tu ti vuoi proporre attraverso le merci, essendo quello l'unico modo ormai lecito di espressione, attraverso le merci vuoi proporti, vuoi farti sembrare fichissimo, vuoi farti sembrare unico. E qui c'è l'altra fregatura. Come fai a essere unico attraverso delle merci prodotte in serie? Non so se vi siete mai posti questo problema, però è interessante. E torna a quello che vi dicevo inizialmente. L'unico modo in cui potete essere unici è essere voi stessi. Non ce ne sono altri, ragazzi. Tutte le altre strategie sono delle fregature colossali perché tu ti stai rendendo unico attraverso dei pezzi che vengono prodotti in milioni di esemplari. Ma che c'è di unico? Oh, allora che succede? A un certo punto, ci siamo fin qui? No. Quindi che succede? Che quello che può farti sembrare unico è la combinatoria. E guarda caso, vuol dire acquistare molti oggetti, non semplicemente uno. Tant'è che dallo status symbol siamo passati al lifestyle. No? Per proclamare la tua unicità devi sapere come abbinare gli oggetti, quanto spendere per ognuno di questi oggetti, quali sono i codici che ti permettono di essere riconosciuto da qualcuno, eccetera, eccetera, eccetera. Spendi molto di più. E in qualche modo cerchi di metterci una pezza, però comunque, se è una combinatoria di 50 elementi e ci sono 8 miliardi di persone, ma quanti altri l'avranno scelto questi 50 elementi? Tanti. Che è lo stesso discorso che abbiamo fatto per gli status acquisiti. Tu puoi scegliere tutti gli status complicati del mondo, ma vuoi che in 8 miliardi di persone non ci siano almeno altri 15-20 che hanno scelto esattamente quegli status? Che tipo di unicità è la tua? Che vale finché non incontri quell'altro? L'unica cosa che ti può far essere unico sei tu. Perché tu vivi la tua vita, non c'è nessun altro che vive quella, che conosce quelle persone, che fa quelle cose, che ha quei gusti, che ha quei difetti, eccetera, eccetera. Solo quello c'è. E quindi dovresti essere orgoglioso di essere te stesso. Fino a un certo punto, perché poi diventi uno piccoglioni. Però diciamo che ci sono degli equilibri su questo discorso che ti permettono di affermare la tua unicità senza dover comprare niente o quello che ti pare, fondamentalmente, no? Perché nel momento in cui hai scoperto chi sei e cosa vuoi, le cose diventano più semplici. O perlomeno diventa più semplice affrontare tutte le conseguenze, perché sennò sarebbe ingannevole come affermazione. Però appunto il problema dov'è? Che questa dinamica, al di là dell'accento polemico che vi sto mettendo in luce adesso per farvi riflettere, è una dinamica molto importante. Tant'è che uno dei nostri autori di riferimento, che manco a dirlo Georg Simmel, perché d'altronde l'ha studiata primo fra tutti, perché era uno di quelli che studiava le cose che gli altri non ritenevano importanti, e ha studiato la moda. E ha detto delle cose sulla moda estremamente interessanti che credo al momento possano essere interessanti da restituirvi. Perché la moda è importante? Simmel, vi ricordo, era uno dei sostenitori della famosa profondissima posizione di individualità. Io vado lì, vengo da lì. Quindi, perché Simmel deve scrivere di moda se è uno che sostiene? Perché Simmel sa benissimo che non è facile diventare se stessi, ragazzi. Il problema è lì, non è facile affatto diventare se stessi. Allora, e non solo, ma man mano che tu diventi te stesso, generi sospetto nell'altro. Questa cosa, perché noi parliamo sempre di originalità, parliamo tanto di tutte queste parole, ma non capiamo bene quello che diciamo, perché i veramente originali sono problematici. Diceva Sant'Agostino, se non sbaglio, che tu conosci il simile, e se tu hai davanti uno che è simile solo a se stesso, ti crea delle difficoltà, ha bisogno della maschera, tornando a Pirandello e tutte queste cose, no? Perché se tu hai una forte autonomia soggettiva, tu sei seccante, sei spaesante, sei costantemente, no? Un dito, una pulce nell'orecchio per gli altri, e vieni ghettizzato. C'è una bellissima canzone di Nirvana che si chiama Given to Fly, non so se ce l'avete presente, no, niente, no, Pearl Jam, scusate, ho detto una stupidaggine, che c'è questo che vola e che vorrebbe far volare tutti gli altri, e gli altri che fanno lo abbattono perché lui vola e loro no. E quindi il punto è esattamente lo stesso: se tu fai cose che fai solo tu, a te ti divertono, gli altri non le capiscono, è difficile. Quindi tu devi riuscire in qualche modo a bilanciare la tua autonomia soggettiva, la tua cultura soggettiva, la tua originalità o unicità con qualcosa che gli altri siano in grado di capire, possono accettare, se no è un problema, ragazzi. Allora, è per questo che oggi c'è un conformismo portato a dei livelli esasperanti, no? Perché? Perché qualunque piccola deviazione dalla norma diventa un problema di riconoscimento, di accettazione, di status, eccetera. Allora, che dice Sim? Dice, la moda è un ottimo escamotage da questi punti di vista perché ti offre un modo per essere accettato dagli altri economico, rapido. No? Se tu vuoi fare in modo che gli altri non ti vedano come un estraneo, come una minaccia, te guardi intorno, vedi cosa ci si mette di moda, lo compri, te lo metti, hai fatto. E ti proteggi. A proposito delle maschere. Detto, perfino Cartesio l'aveva detto, non Cartesio, l'aveva detto larvato sprodeo, vado avanti mascherato perché era un vigliacco, ma comunque anche lui aveva una serie di attenzioni su questo. Quindi noi procediamo mascherati perché? Perché se procedessimo in tutto il nostro splendore di Priscilla, regina del deserto, ci sparerebbero. Allora devi fare in modo che, no? Ci sia un costante scambio. Non solo, ma, dice Simmel, il tuo essere, seguire la moda per un certo lasso di tempo è utile perché ti permette di scoprire chi sei senza dover pagare prezzi all'opinione pubblica, all'opinione degli altri, senza dover manifestare la tua debolezza di quel momento. È una protezione. Finché ti ricordi che è strumentale. No, perché la moda di fatto è un meccanismo che è inaffidabile, non può servire per realizzare qualcosa, può servire solamente per proteggerti fino a un certo punto, ma non altro, perché se tu ti affidi alla moda per dire chi sei, tu in capo a un anno non sei più nulla, perché la moda è finita, la moda passa, la moda è fatta apposta, arriva fino a un certo punto, ha un andamento a dente di sega, no? A un certo punto pff, crolla e ricomincia un'altra cosa, e quindi tu se ti sei affidato a quella moda, per un certo momento eri effettivamente al top della situazione, dopodiché non ci sei più. Capite? Quindi, no? È una bella situazione, bella, bella complessa. Non solo, ma il tuo affidarti, scegliere una moda, crea delle dinamiche di appartenenza. Perché tu in quel momento stai praticamente scegliendo una parte. No? Andiamo a prendere gli Who degli anni 70, c'erano i Mods, c'erano i Rockers. Se sceglievi uno, non sceglievi l'altro, chiaramente, no? Non sceglievi manco i successivi grunge, i successivi punk e tutti quelli che sono arrivati. Quindi, che vuol dire? Vuol dire che è una dinamica tra in-group e out-group, che però è un po' più complessa di quanto non sembra, perché di fatto scegliere un'appartenenza implica perdere tutte le altre. Non è un discorso paro, non è che ne scelgo una e rinuncio a un'altra, ne scelgo una e rinuncio a tutte le altre. Ed è un gesto contraddittoriale, come vedete, perché è inscindibile il fatto che la mia appartenenza a un gruppo non equivalga alla mia non appartenenza a tutti gli altri. Sono le due facce della stessa medaglia. È un altro di quei fenomeni dove non c'è equilibrio, dove non c'è modo di arrivare a un punto in cui sei soltanto appartieni soltanto. O realizziamo il sogno dell'umanità per cui siamo tutti uguali, cosa che mi sembra piuttosto improbabile, oppure qualunque tua appartenenza è anche una non appartenenza ad altri. No? Ecco perché credo di avervi già detto che bisogna ragionare sul noi anche in una chiave critica. Luca Cavalli Sforza aveva scritto questo bel libro sul noismo in cui diceva che il noi diventa una nuova figura di out-out, noi loro. Perché è quello il problema. L'appartenenza è sempre qualcosa che, no, chiude. Ecco perché vi ho detto che lo Stato-nazione diventa ormai un ostacolo. Perché lo Stato-nazione è noi contro loro e noi siamo meglio sempre. Si sa com'è, ma sta cosa funziona sempre così. Quindi, capite quindi che la moda, dal punto di vista simmeliano, è una strategia che tu puoi scegliere scientemente, no? finché non ne hai più bisogno, e poi puoi continuare a farlo se ti piace, perché voglio dire, è ovvio che se c'è una moda divertente la puoi anche adottare, purché tu ti ricordi che è una moda, che non dice particolarmente di te. A te piace, la usi, la tieni per qualche tempo e dopodiché la lasci perdere. Passi oltre. No, noi avevamo una botta di ska quando ero piccolo, mi sono ammazzato alle risate, ma non è che per questo mi sono trasferito in Giamaica e sono andato a fumare cannoni lunghi 20 metri. Quindi era divertente al tempo, con i cappellini neri, tutte le cose a scacchetti e via divertente, era uno spasso assoluto. Però, no, è poi passata, non tornerà probabilmente, tanto i tempi più o meno ci siamo. Ma ad ogni modo, questo è. Quindi vedete che da una parte è una strategia per farti evidentemente fare acquisti, perché appunto il momento in cui la moda non funziona più devi comprare le nuove cose di moda. Quindi quest'anno che colore va? Tutti i colori che c'avevi prima li devi levare, li butti possibilmente così almeno crei un altro po' di immondizia e te compri il colore di quest'anno e l'anno prossimo ricompri tutto il colore di quest'anno, eccetera, eccetera, eccetera. Come dire, no? Mi pare piuttosto evidente che è un comportamento non sano. Però è il comportamento secondo il quale ci si comporta nella gran parte dei casi, perché c'è sempre qualche imbecille che ti sta a guardare che modello di scarpe hai, di quando sono state, che modello di che taglio di capelli porti, no? Tutte queste cose che lasciano il tempo che trovano fino a un certo punto. Ma se sei fondato il tuo essere, se ti sei andato a comprare la personalità al supermarket, lasciano il tempo che trovano fino a un certo punto. Perché tu ci credi che quelle ti descrivano. Non so se vedete la questione. Quindi la moda va bene perché mi permette di guadagnare tempo e mi permette di nascondermi se ne ho bisogno da questa occhiuta valutazione statutaria di appartenenza che probabilmente è in giro e purtroppo continua ad esserlo nonostante i nostri sforzi e tutti i tentativi fatti per venirne a capo. Okay, quindi la moda, secondo Simmel, è molto importante come fenomeno sociale perché offre degli strumenti a coloro che vogliono diventare originali. E hanno bisogno di tempo, perché non è che ti scopri così. Cioè, è un lungo percorso conoscere se stessi. E come abbiamo detto, spesso e volentieri non è manco particolarmente divertente. Quindi non ti puoi stare a porre pure il problema di sembrare un'altra cosa, eccetera, eccetera. Quindi, che colore va quest'anno? Quello, ok, mi metto quello a posto. Gli altri mi vedono e non ci perdono tempo più di un tot a vedere se magari ho qualche altra cosa, qualche altro dettaglio, qualche altro comportamento che non sarebbe così canonico. Ok? Domande sulla moda? Ok, la moda rientra, questo discorso sulla moda rientra in un altro discorso che viene fatto da Simmel, molto interessante, i modi, mettiamola così, chiamiamoli così per il momento, i modi in cui si può stare in società. Perché noi abbiamo questo grosso problema che aveva anche Kant ai tempi, Simmel mutua molto da Kant. Per certi versi, è quello dell'insocievole socievolezza, ovvero sia del fatto che non si riesce a capire su che basi noi di fatto viviamo insieme gli uni con gli altri, no? Perché questa costante distinzione, questa costante competitività, tutta questa serie di comportamenti tendenzialmente dovrebbero portarci a non stare insieme, a non cooperare, eccetera. Il che viene a quello che credo di avervi già detto, ovvero sia il fatto che noi tendenzialmente siamo esseri che cooperano. Se non avessimo cooperato saremmo ancora alle famose caverne con le mazze e tutte quelle cose lì e sarebbe finita lì. Perciò, comunque, contro l'evidenza di questo discorso, Simmel si pone una domanda piuttosto fondamentale in un saggio che è molto interessante, che si chiama Com'è possibile la società? Come diavolo è che noi comunque continuiamo a vivere con tutti questi che ci rompono i coglioni, con tutte queste modalità insopportabili, con la burocrazia, tutto quello di cui abbiamo parlato, eppure qui stiamo, quindi come mai? E Simmel identifica almeno tre a priori, ovvero sia tre condizioni, tre precondizioni che non definisce come le uniche, evidentemente, perché Simmel era molto più intelligente di questo, ne individua anche un'ultima che sarebbe l'amore, ma quello è un frammento per cui comincia a diventare un po' troppo complesso parlarne in un primo anno. Se avessi un corso monografico si potrebbe pure fare, ma lasciamo da parte per il momento. I primi tre già cominciano ad essere interessanti. E che dicono i primi tre? Cosa sono? Il primo è l'a priori della tipizzazione. E questo, guarda caso, completa perfettamente quello che ci siamo detti sullo status, sul fatto che l'apparenza trasmette cose, sul fatto che noi vogliamo far sapere agli altri parecchio di noi attraverso ciò che indossiamo e tutti i vari accessori. E questo ci dice Simmel, dice, di fatto noi usiamo un'espressione che è sbagliata, no? Diciamo un perfetto sconosciuto. ma non c'è nessun perfetto sconosciuto. Perché io comunque, purché veda qualcuno, quel qualcuno io lo sto etichettando, lo sto tipizzando, lo sto incasellando in un ruolo che secondo me è plausibile per lui e che io conosco. Quindi non c'è mai questa botta di originalità e di unicità, capite che è il punto di cui stavamo parlando. Perché io non vedo l'altro come quest'entità aliena che potrebbe farmi chissà cosa, lo vedo come uno, a seconda degli abiti, a seconda del portamento, a seconda delle cose, che rientra in una tipologia che io conosco. Sarà un vigile urbano, sarà un barbone, sarà un altro come me, un quadro amministrativo, quello che vi pare, però non c'è mai un momento in cui guardo qualcuno e non so chi sia. A meno che non incontri T, a quel punto probabilmente qualche piccolo problema lo avrei. Però il punto centrale è questo, ovvero sia noi ogni volta che vediamo qualcuno, senza saperlo, lo incaselliamo nella struttura che conosciamo. E decidiamo se questo incasellamento è positivo o negativo, che cosa devo fare di conseguenza, è pericoloso o non è pericoloso. Tutta questa serie di cose voi la fate senza saperlo. Come vi ho detto, il giudizio di status non è che voi guardate qualcuno e vi mettete a fare questo che status avrà, non credo, perlomeno, insomma, mi sembrerebbe buffo, perché l'avete già fatto. Non so se è chiara la questione. Sono quei comportamenti non razionali di una velocità impressionante, perché sono decine di valutazioni tutte insieme che portano a un indice: pericoloso, non pericoloso, utile, non utile, frequentabile, non frequentabile, fine. Capito? Quindi questa cosa sì, me la chiama la tipizzazione. Di fatto io, quando sono nella società, tutti quelli che vedo li inserisco in una delle categorie che ho a disposizione. E poi questo può essere sbagliato alla fine, è perché è ovvio. No, però dal mio punto di vista io sto interagendo con qualcuno che immagino faccia delle cose, quindi ho delle aspettative nei suoi confronti, sto utilizzando delle grammatiche contestuali che sono commisurate alle nostre reciproche posizioni statutarie. Tutto questo io lo faccio senza saperlo, però lo faccio. Non so se è chiara la cosa. Cioè, voi vi comportate, noi ci comportiamo sempre così. Tant'è che sappiamo di aver fatto delle figure di merda certe volte, sappiamo di non esserci comportati come avremmo dovuto, sappiamo cosa avremmo dovuto fare e spesso lo facciamo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è una competenza, un sapere incorporato che è importantissimo, perché vi permette di vivere in un contesto. Ed è esattamente quello di cui sentite la mancanza quando cambiate contesto. Ecco perché viaggiare è importante. Perché voi andate all'estero e all'estero improvvisamente tutte queste cose non valgono più. Anche nei posti vicini, anche nei posti dove ci sono i cugini d'Oltralpe, anche dall'altra parte in Slovenia, dovunque voi andiate, forse perfino a San Marino, ma non mi pare, però insomma potrebbe darsi, ad ogni modo voi state entrando in un altro modo di vivere, in un'altra cultura oggettiva, che vuol dire non soltanto oggetti, foggia dei tetti, foggia degli abbigliamenti che in linea di massima sono uguali, eccetera, eccetera, ma vuol dire tutta una serie di altre grammatiche, di altre stime, di altre definizioni di status, di altre valutazioni di comportamenti che vanno apprese. Quindi questo dovrebbe dirvi quanto è importante ciò che voi sapete della cultura, della vostra cultura, anche se non sapete di saperlo. Quello è il punto, perché voi vi sapete muovere, sapete entrare in un locale, sapete fare, chiedere da bere, fare certe cose, acquistarne certe altre e via discorrendo. Pare ovvio, ma non lo è, perché quando vai all'estero ti trovi in situazioni che ti lasciano un po' perplesso. Io per esempio una volta che andai in Olanda, che bene o male è lì, non è che sia lontanissima, quindi, no? E tu entri in Olanda e ci sono questi bellissimi locali, ci sono queste belle strutture tipo delle ruote del Luna Park, con sopra delle uova sode. E che fai? Le prendi, le chiedi, sono gratis, vanno pagate? Tu non ne hai idea. L'olandese lo trova normalissimo, lui lo sa come funziona. Tu no. Anche una cazzata del genere ti spinge a rivalutare, a dire ok, a chi chiedo per sapere che devo fare con queste uova sode? Capite? E mentre tu sai benissimo, oggi come oggi, che se vai dal tuo, per esempio, dal tuo norcino, dal tuo alimentari, eccetera, eccetera, e trovi un piccolo gabaret con sopra dei tocchetti di pizza tagliati a coso, lo puoi prendere, assaggiarlo, perché stanno lì per te, lo sai tu. Ma uno che arriva dal Ghana lo sa? Il che ci offre una prospettiva interessante su questa serie di cose, del fatto che gli altri sono sempre ignoranti. E grazie al cazzo che sono ignoranti, perché non sono cresciuti qui. Non so se è chiara sta cosa. Noi guardiamo tutti quanti gli stranieri come se fossero imbecilli. Perché? Perché secondo noi è ovvio. Ma secondo noi? Andiamo noi a casa degli stranieri e vediamo chi è l'imbecille. Perché è facile quando stai a casa tua pensare che gli altri non capiscano un cazzo. Ma il problema è che loro non capiscono quello che tu non sai di sapere. Per cui ovviamente a te te pare ovvio, è naturale. Ma è così naturale? Interagire in certi modi? Avere certi cenni, avere certi comportamenti verso certe figure e certi ruoli? No, succede qui. O lo sai o non lo sai. E lo sai solo se ci sei vissuto qui, perché non ci sono altri modi di saperlo. Non so se è chiara questa questione. Quindi questa si chiama, ragazzi, cultura ambiente. Vuol dire che tutti noi abbiamo una competenza sui modi di vivere del gruppo nel quale siamo nati, che è estremamente più sofisticata di quanto non crediamo. Normalmente non è consapevole e l'abbiamo ottenuta in modi che poi vedremo un po' più tranquillamente, ma l'abbiamo ottenuta nei primi anni di vita quando non c'eravamo, quando il nostro io non c'era. Ok? Per cui a noi sembra ovvio. Per questo che l'ovvio è ingannevole, perché non c'è niente di ovvio. Capite? Non c'è nulla di naturale, non c'è un comportamento che tutti gli esseri umani adottano. Respirare, probabilmente sì, ma quei comportamenti noi non li abbiamo presi in considerazione perché è semplicemente corpo, quindi chi se ne frega. La famosa res extensa di Cartesio, non può stare a guardare quella. Dovresti, perché lì ci sono le cose che ci uniscono. Il fatto che abbiamo freddo, abbiamo caldo, abbiamo fame, abbiamo sete, abbiamo stanchezza, tutte quelle cose, le proviamo tutti. Che io venga dal circolo polare artico, che io abiti in Amazzonia, che io abiti in Marocco, se sono stanco, sono stanco, fine. Dopodiché magari lo interpreto e lo manifesto in certi modi, ma lo capisco uno stanco, come capisco uno incazzato. Ok? Però quella roba noi l'abbiamo attentamente rimossa perché altrimenti, per carità, dovessimo sentirci uguali agli altri per qualche ragione. Ci siamo tenuti questi criteri che invece sono quelli che ci differenziano, evidentemente, no? Out, io, lui, assolutamente, meglio io sempre. Quindi chiaramente arriva l'extracomunitario, no? E improvvisamente, vedi, sa manco dove mettere le mani per attraversare la strada, capito? Non ci stanno le strade lì. Va un po' a parlare con i rinoceronti e parliamone, se proprio dobbiamo essere così precisi, no? Oppure vai a vedere come saresti tu lì. Questa cosa non la facciamo quasi mai, però giudichiamo tanto, siamo bravissimi. Quindi capite che il problema è molto interessante da questo punto di vista, perché rivela una dimensione sotterranea dell'essere, del gruppo, dello stare insieme, della socialità, che nella gran parte dei casi nessuno prende in considerazione perché nessuno sa che c'è. La diamo per scontata. Dare per scontati, ragazzi, non è una cosa che il sociologo dovrebbe fare. Perché in tutto questo scontato normalmente ci sono tutta una serie di grandi problemi che andrebbero affrontati, una serie di cose che andrebbero modificate, salute, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi teniamolo presente, l'ovvio è una trappola, è utile. O meglio, quindi, l'ovvio non è tanto una trappola quanto uno strumento di cui bisogna avere consapevolezza. È ovvio fino a un certo punto. Ci sono dei momenti in cui anche l'ovvio necessita di essere preso, esaminato, criticato, possibilmente modificato e via discorrendo, perché è un ovvio problematico. Tanto per farvi capire, faccio un piccolo sketch che ogni tanto funziona. Avete mai provato a parlare con uno che non parla la vostra lingua? Che fate?
Gesticolo.
Gesticolare, prima di gesticolare parliamo ad alta voce, oppure oh, allora io vorrei che ragionassimo, è vero, ma il problema è esattamente questo. Allora, secondo voi, se uno non parla la mia lingua, perché se io parlo più lentamente dovrebbe capire meglio? No? Oppure se io alzo il perché parlo più forte? Pensiamoci, perché il problema è che noi diamo per scontato che tutti sappiano la nostra lingua. Anche se razionalmente non sta né in cielo né in terra, però dal nostro punto di vista è la lingua umana, quindi allora che succede? Che quello al momento per qualche motivo non riesce a sentirla o capirla perché è deficiente, non perché non la sa. Allora prima urlo perché magari è sordo. Allora ti ho detto che no. Già, quello continua a non capire un cazzo perché non parla la tua lingua, evidentemente, no? Dopodiché, allora, evidentemente non è sordo ma è stupido, quindi comincia a fare tu andare di là e comincia a gesticolare. Però tutti questi comportamenti, se ci fate caso, rinviano ad una convinzione a monte del fatto che quello la lingua debba sapere. Perché è la mia. Non so se è chiara sta cosa. E noi funzioniamo così. Quello è il problema, cioè, anche se razionalmente non c'è nessun motivo per cui qualcuno dovrebbe parlare la tua lingua in Ghana, in Guinea-Bissau o dovunque nel mondo, per te invece non può non parlarla perché è la lingua, c'è cioè solo quella, cioè quella s'usa, tu sai, no? E quindi non studi l'inglese, come era la faccenda? Ecco, sarebbe opportuno che la piantassimo questa cosa e vi studiaste almeno il benedetto inglese, poi ce ne sono anche altre parecchie divertenti, però insomma comunque. Quindi capite che se andiamo a guardare i comportamenti quotidiani ci rivelano un sacco di questi piccoli trucchetti, un sacco di queste circostanze nelle quali facciamo delle cose che sembrano ovvie, ma se le andassimo ad analizzare con un attimo di attenzione non sarebbero ovvie, no? Perché non c'è nessun motivo, se uno una lingua non la parla, tu gli parli piano, veloce, alto, basso, è uguale, non la parla, e quindi le chiacchiere stanno a zero, sei tu che sei convinto che lui la debba sapere, quindi o è cretino o è sordo. Poi alla fine cioè, fai pace e decidi, no? Arriva il livello razionale che arriva sempre con molta calma e a quel punto vabbè, evidentemente non la parla. Oh, amen. Ma c'è voluta l'ira di Dio perché tu capisci sta cosa, perché tu sei persuaso che il tuo modo di vedere il mondo è il modo di vedere il mondo. Quindi vedete quanto del pregiudizio, del razzismo si annida in questo discorso. Ecco perché non riusciamo a venire fuori dalla situazione, ecco perché ogni volta non sono razzista ma e tutte queste cose, perché non essendo noi consapevoli del fatto che abbiamo creato una cultura e abbiamo deciso che quella cultura è l'unica cultura degna dell'essere umano, perché lo fanno tutti tra l'altro, non siamo solo noi, tutte le culture funzionano così. Allora nel momento in cui abbiamo preso questa decisione e non lo sappiamo, per noi è ovvio che l'essere umano è fatto come lui, già parla una lingua di un certo genere, fa certe cose, eccetera, eccetera. Gli altri sono sbagliati. Ecco perché loro sono sempre peggio di noi, perché noi siamo il metro di misura. Non so se è chiara questa cosa. Noi siamo quelli contro i quali dobbiamo decidere gli altri come si pongono. Allora ci sono quelli che so più o meno come noi, allora li accettiamo. E guarda caso, questo succede anche nella lingua. No, io tempo addietro, è capitato l'altro giorno, ma tempo addietro passa nel sottopancia del telegiornale una serie di notizie, no? E una dice: allora, una donna canadese, mi ricordo che gli era successo, è stata borseggiata alla stazione di Milano. Dopodiché due extracomunitari sono sbarcati. Il problema è che la canadese è extracomunitaria pure lei. Quindi per quale cazzo di motivo tu mi devi dire che lei è canadese e quelli invece sono extracomunitari senza specificare? Vi faccio presente che anche gli inglesi sono extracomunitari oggi. Ecco, per cui, come vedete, l'utilizzo delle parole non è banale, non è casuale, è artato. Noi abbiamo scelto extracomunitario come termine spregiativo, per cui quando ci sono queste altre categorie che sono extracomunitari ma ci piacciono perché sono più o meno come noi, perché più o meno fanno la nostra scelta, eccetera, loro li degniamo di un aggettivo qualificativo specifico, gli altri rimangono extracomunitari. Ma non so se vi rendete conto di quanto è ipocrita questa cosa, perché sarebbe opportuno che cominciaste a rendervene conto del fatto che siamo delle zelle di esseri umani, perché questo è il punto centrale, no? Una delle tante ragioni per cui questo accade è esattamente questa, ovvero sia il fatto che dal nostro punto di vista non critico, non consapevole, noi siamo il criterio secondo il quale si deve giudicare l'altro. E quando mai l'altro sarà esattamente identico a noi? Mai, perché l'abbiamo appena detto, noi siamo unici. No, perché noi cominciamo con questo che lui, vabbè, è come me, ma dopo, quando continuo a considerarlo, lui poi non è più come me per una serie di ragioni per le quali lui è peggio di me. Alla fine funziona così. Se non smetto di fare questo tipo di ragionamento, io resto solo, perché l'out lì mi porta. Io non sarò mai, nessuno sarà mai come me, per certi versi per fortuna, per certi versi peccato, ma quello che conta di fatto è che se io pretendo di poter avere a che fare solamente con chi è come me, io sono condannato a rimanere da solo, o a diventare schizofrenico, perché pure dentro di me ci sono delle parti che non mi piacciono, quindi quelle tolgo, a un certo punto divento quelle con le personalità multiple che parlano con tante voci diverse e mi ricoverano, che sarebbe carino, ma è esattamente così. Perché non c'è una fine alla logica dell'out-out, ragazzi. Non c'è un punto oltre il quale dici, vabbè, mo basta. Allora, prima noi siamo meglio di loro. Poi, all'interno di noi, noi siamo meglio di loro. Poi, all'interno di noi, noi siamo meglio di loro. E c'è sempre un modo per costruire un altro loro. E non c'è un punto in cui ti fermi. Non c'è scritto a un certo punto, stop, basta, ok, adesso va bene, no? Perché ci sarà sempre una differenza ulteriore. Perché noi ci costruiamo attraverso la differenza. L'io si costruisce attraverso la differenza. Quindi se l'io pretende trovare qualcuno che è perfettamente come sé, ecco lì ha un piccolo problema. Piccolo, grande problema. No? Quindi sarebbe opportuno cominciarsi a rendere conto che ognuno di noi non è il metro di misura del resto del mondo, ognuno di noi è quello che è e dovrebbe accettare l'altro per quello che è, senza rompergli i coglioni, senza pretendere che si comporti in certi modi, senza pretendere che adori certi dei, eccetera, eccetera, eccetera. Qui potremmo finire più. Quindi ve lo lascio accennato. Però il punto centrale è esattamente questo: finché io non riconosco che queste dinamiche di giudizio costante, e faccio presente che non c'è nessuno di noi che è senza peccato e quindi ha diritto a scagliare la prima pietra, sarebbe carino ricordarselo spesso, no? Perché, allora, il momento finché nessuno di noi si capisce che lui non è un criterio di selezione, ma è un essere umano e stop, allora noi continueremo ad avere dei grandi problemi. Ecco perché è così importante capire la sociologia di base. Perché la sociologia di base queste cose te le dice chiaramente. Te le fa capire perfettamente, ti fa vedere quali sono i processi, ti fa vedere quali sono i motivi, ti fa vedere per quale ragione tu pensi che queste cose siano innate. E non sono innate per niente, te le hanno insegnate, Manceri, perché il tuo io, guarda caso, arriva con calma, mesi dopo la tua nascita. Quindi noi non siamo solo il nostro io. Il nostro io è un inquilino piuttosto rompicoglioni che ha delle pretese bizzarre, se vogliamo essere onesti. Poi ci permette di parlare, ci permette di fare tante cose. Come vedete, pure io sto andando verso la schizofrenia perché parlo del mio io come se fosse un altro, però ad ogni modo lo faceva anche Rimbaud, quindi forse sono un poeta decadente. Vi ricordo, no? Rimbaud diceva io un altro, notoriamente, ma è chiaro che funziona così. Lo sappiamo tutti, basta avere il coraggio di saperlo, di dirlo, diceva anche Nietzsche, insomma, c'è una bella compagnia di matti scatenati su questi particolari argomenti. Però, quindi, torniamo a bomba, la tipizzazione è un modo per, no, venire incontro a queste dinamiche, pure lui un modo inconsapevole, finché non cominciamo a rendercene conto. Quando cominciamo a rendersene conto, stiamo essendo razionali nel senso di Edgar Morin, del famoso librino che spero stiate leggendo perché è un testo fondamentale dal mio punto di vista, che ti dice cos'è la razionalità. La razionalità è anche la consapevolezza degli sforzi di comprensione che tu metti in atto, il fatto che ti rendi conto che vuoi dar senso al mondo, ma che non ci riesci, ci vai sempre più vicino, ci vai sempre più vicino e ti rendi conto del fatto che lo stai facendo. Perché conoscere è questo, conoscere è approssimarsi senza arrivare mai, perché tu non avrai mai una conoscenza perfetta né di te, né degli altri, né del mondo, né di nulla. Però puoi sforzarti di avere una buona conoscenza, e una buona conoscenza implica la rinuncia a tutti questi pregiudizi del cazzo di cui non sapevi di essere portatore, tanto per dirne una. Ok? Quindi lì è la razionalità, la vera razionalità è quella che riduce ed è consapevole del fatto che riduce, perché è chiaro che io non è che posso mo cominciare ogni volta che incontro qualcuno a fare delle valutazioni di status specifiche, guardare tutti i cosi, gli oggetti, me ne frega niente, io continuerò a vivere così, però lo so che sto barando o che comunque sto semplificando. Non so se è chiara la questione. Cioè tu semplifichi, ma lo sai che stai semplificando, quindi non scegli, non prendi quella semplificazione come realtà. La prendi come una realtà di comodo, qualcosa che è utile, con cui si può vivere tranquillamente. In certi momenti magari ti interroghi, no? Quando ti arriva quello che pretende di essere X. A quel punto magari la tua tipizzazione può... Dice, aspetta un attimo, fammi vedere che stai a fare qui, perché sei venuto, quali documenti di riconoscimento hai, no? Tutta una serie di cose che potrebbe essere utile tenere presenti. Però tu devi sapere che fino ad allora hai accettato gli altri, come diceva Phil Collins, at face value. Vedi uno e secondo te è quello. Non devo preoccuparmi ulteriormente, non comporta sorprese. Okay. Quindi questo è il primo degli a priori. Il secondo è geniale, ed è il fatto che noi siamo sempre contemporaneamente dentro e fuori la società. E questo è uno dei fondamenti, avrebbe dovuto essere uno dei fondamenti di una sociologia diversa, non lo è ancora stato, io ci sto provando da anni. Che vuol dire questo? Vuol dire che ci sono delle dimensioni tue che non sono sociali, né socializzabili. Quel conosci te stesso di cui abbiamo parlato implica che tu abbia consapevolezza del fatto che una parte di te qui non c'entra, è di più, sei di più che non la il me. Come avrebbero detto gli interazionisti simbolici, lo troverete nel manuale, evidentemente MID. Questo cos'è? Un obice? No, a questo punto. Quindi tu sei contemporaneamente e costantemente parte del sociale e fuori dal sociale. E questo ha delle conseguenze. Spero che sia una porta. Quindi, che vuol dire questo? Vuol dire che Simmel sa perfettamente che noi siamo più complessi di quello che ci raccontiamo. Sa perfettamente che reagiamo ad una serie di stimoli, istinti e pulsioni che non sono razionali, né riconoscibili, che sono le stesse che ci fanno comprare la vernice di un certo genere, le scarpe di un altro, fa scegliere un compagno più che una compagna o che qualcun altro. Tutte queste scelte vengono da una ricchezza interiore della quale siamo portatori, ma non siamo consapevoli, perché la consapevolezza è un registro molto contenuto. Quello è il problema. La consapevolezza si muove su certe sfere, su certi livelli, in certi ambiti anche cerebrali, e degli altri non sa nulla, ma sono quelli che l'hanno portata in essere, come vedremo. Capite? Quindi, nel momento in cui io sono qui, ma sono anche fuori di qui, che vuol dire? Io posso comportarmi in modi che mandano per aria le aspettative, tanto per dirne una, no? Le aspettative sono consapevoli, sono qualcosa di costruito, sono qualcosa di anche percepito, ma insomma, non è detto che io farò esattamente quello che gli altri si aspettano da me, perché io non so chi sono. Non so se è chiara sta cosa, non mi conosco. Io posso garantire fino a un certo punto che farò ciò che dico di voler fare, perché c'è una parte di me che non è né sotto la mia consapevolezza né sotto il mio controllo, è una parte di me che è lì, ha imparato per certi versi a comportarsi in certi modi, ma sempre. Su questo possiamo discuterne, no? E questo ci spiega perché tante volte poi, no? Uno, io pretendo di conoscere l'altro perché penso che si comporti come me. Con che criterio? Non esiste, no? È quel tipo di imputazione egoica che tu pretendi che gli altri facciano quello che faresti tu, ma tu sei tu, loro no. Quindi perché il tuo partner dovrebbe fare certe cose che faresti tu? E fai tu. Se non le fa lui, parliatene, ma non è che puoi pretendere che le faccia e quindi poi trattarlo male perché non le ha fatte, perché saresti tu a farle. Sei tu che devi andare con lo specchio in giro e non con un partner, perché altrimenti hai dei problemi. Quindi tutto questo chiaramente dove risuona in modi particolarmente scomodi? Risuona nel campo delle relazioni interpersonali, evidentemente, no? Perché pure lì diamo per scontato, appunto, che l'altro debba fare quello che farei io. Perché? Che so, perfetto? O no, l'altro farà quello che fa lui. Allora, se io lo amo, la amo, quello che vi pare, lo conosco, lo rispetto, lo stimo, lo apprezzo come amico, io devo accettare che lui sia lui, non deve essere me. Se no, il mondo diventa un incubo, solipsismo continuo proprio. No? Quindi capite quanto questo ha a che fare con la vita normale? Perché io nella vita normale pretendo dagli altri che facciano quello che farei io. O lo fai tu, oppure devi essere molto fortunato, perché può capitare pure che qualcuno faccia quello che faresti te, ma tutto? No, allora una cosa la fa lui, una cosa la fa lei, una cosa la fa lui, e andiamo avanti così. Ma lo devi accettare, devi diventare umile. Il punto centrale è che non puoi pretendere che gli altri facciano quello che vuoi fare tu, o lo fai tu, o speri che qualcun altro lo faccia, ma non c'è una pretesa in questo. Capite? Ecco perché, tra l'altro, nel momento in cui cominci a ragionare così, in qualche modo diventi responsabile. Perché se vuoi che qualcosa sia fatta come dici tu, te la devi fare. Chiacchiere a zero. Non va bene l'intelligenza artificiale, non va bene la gente che paghi, non va bene, non vanno bene i fan, non vanno bene gli amici. No, te la devi fare da solo. Oppure deleghi. Però il principio di delega, ragazzi, è complicato, perché il principio di delega vuol dire rinunciare al controllo. Cioè, se tu ti fidi di qualcuno, e torniamo alla fiducia, come dicevamo. Ti fidi che farà quello che è giusto fare, non quello che faresti tu. So se è chiara sta cosa. E quindi quando tu hai delegato, io delego lui a fare il corso, e lo fa lui il corso, non io andare io a dire guarda devi fare così, 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 perché sennò me lo faccio da solo. So se è chiara questa questione. Il principio di delega implica la rinuncia al controllo, ma il mantenimento della responsabilità. Quindi, no? Quindi è ovvio che si parla di fiducia. Ecco perché tu puoi delegare solamente a qualcuno di cui ritieni di poterti fidare, che dopodiché faccia le cose che tu penseresti vadano fatte. È un altro discorso, ne farà altre che probabilmente tu non avresti mai considerato perché tu sei tu e lui, ma ti fidi che vadano nella direzione che invece andrebbe perseguita. Questo Questo è il punto centrale del principio di delega. Tu non deleghi un cazzo se dici a qualcuno allora fallo tu, e dopo di che stai costantemente a dire allora hai fatto, che hai fatto, come hai fatto, dimmelo, dimmelo. Oh, ma che tipo di delega è? Sei maniaco, fondamentalmente. Quindi vedete che la questione è piuttosto interessante e si ripercuote su una miriade di comportamenti, che siano i comportamenti lavorativi, i comportamenti sentimentali, i comportamenti sociali. Noi sempre abbiamo queste aspettative che sono totalmente infondate, che gli altri debbano comportarsi come noi. Sarebbe carino ricordarselo, perché poi dopodiché è ovvio che il tradimento, gli impicci, gli imbrogli, te do fuoco, te picchio, tutte queste belle cose che facciamo ultimamente, vengono quasi conseguentemente. Il problema è che la tua aspettativa è che l'altro si comporti come te è sbagliata. Levala, sopprimila, non funziona, non è quello. Tu, l'altro si comporterà come lui. Stop. Ci siamo? Ok, terzo a priori, abbiamo finito per la giornata, dimmi. L'essere contemporaneamente oltre il sociale, nel sociale e oltre il sociale. Allora, il terzo a priori è ancora più interessante perché ha a che fare con la questione lavorativa, quindi anche lì la possiamo riarricchire, e dice cosa? Che tu comunque sei mosso nel tuo stare nel sociale dalla convinzione che esiste un posto nella struttura sociale dove tu possa essere te stesso, che è bello, devo dire, no? Tu vivi con gli altri perché questo vivere con gli altri secondo te può permetterti di arrivare in una posizione dove potrai essere te stesso, dicevamo poi negli anni 70 realizzarti. E questo però Simmel non è matto, cioè lui lo sa benissimo che capita raramente. Quello che lui dice non è tanto che capiti, quanto che tu lo vuoi, che è quella la molla che ti spinge ad accettare i lavori di merda che ti propongono, ad accettare una serie di discriminazioni, ad accettare tutto quello che non va nel sociale e che vedi benissimo. Allora perché te ne vai? Perché? Perché speri sempre a un livello profondo, a un livello non consapevole, di poter finalmente arrivare nel posto dove potrai fare quello che ti permette di essere te stesso. Non so se vi ho raccontato del mio collega quando lavoravo, quando facevo il commerciante, avevo un amico rappresentante. E chiacchierando, vabbè, tu che fai? Cioè, che pensi di fare? Poi dico, guarda, io sto mettendo via soldi perché voglio aprire un laboratorio dove riparo i ferri da stiro. Io l'ho guardato con un attimo di no, però era il suo, lui voleva quello, il suo posto, il luogo dove sarebbe stato bene sarebbe stato quel laboratorio lì. E che diritto ho io di criticarlo? Nessuno, a me mi verrebbe mai in mente, ma il mondo è bello perché è vario, capite? Quindi non è che devi avere dei sogni per cui sei regolarmente il marajà di tutta quanta la situazione, sei quello che comanda, tutte queste cose che queste stronzate che ci raccontiamo. Tu devi sapere qual è il tuo posto, anche se sto posto è su un pezzetto di terra a zappare, va bene, se stai bene lì, che problema c'è? Perché non dovrebbe andare bene? Perché ci sono dei ragionamenti di status per i quali se zappi la terra sei un selvaggio, ignorante, chiuso, cioè, e chi se ne strafotte? Sono tutta una serie di ragionamenti sbagliati. Quello è il punto. Se per te è giusto stare lì, a posto. E nessuno ha nessun diritto di venirti a dire ma potresti fare, ma fatelo tu. Che problema mio? Sei tu che c'è questo problema, vai a fare il pilota di linea, vai a fare il ministro, va a morire ammazzato, cioè che problema c'è? Perché devi imporlo a me? Non so se è chiara la faccenda. Perché la tua convinzione deve diventare un mio problema, un mio criterio di comportamento, un mio difetto? Ma tu non sei omosessuale? Bene, che sta a posto. Se io voglio essere omosessuale saranno pure cazzi miei o no? Per quale ragione tu dovresti criticarmi e non io? No? Allora tu non sei omosessuale, guarda un po' che stronzo. No? Per quale motivo non dovrebbe funzionare? Eppure, credo che sappiate benissimo che non funziona. No? C'è qualcuno che si sente in diritto di dirmi come devo vivere. A me sta cosa mi ha sempre fatto incazzare, sempre, quindi una storia antica, Ma non c'è proprio nessun motivo, capite? Capite? Il problema è che queste affermazioni nascono da un livello inconsapevole di convenzioni mai criticate, di cui non si è manco lo si sa di esso, tant'è che poi ci sono tutte queste frasi, no? Non ho niente contro, ma non sono razzista, ma c'è sempre sto ma che torna fuori, come mai? Guarda un po', mo te lo spiego, perché tu profondamente sei convinto di questa cosa. A livello razionale magari no, quindi poveraccio, però nessuno ti ha spiegato che ti stai portando dietro una zavorra della Madonna con tutte queste convenzioni che ti hanno passato quando sei cresciuto, che ti hanno fatto vedere nei gruppi d'amici, nei posti di lavoro, a scuola, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi guardati un attimo nell'armadio a muro e vediamo che c'è, così a quel punto dopo possiamo discutere se sei razzista ma o no, perché il problema è lì. Capite? Allora, da questo punto di vista, per chiudere in bellezza, c'è il nostro buon Billy Joel che ha scritto una serie di canzoni estremamente divertenti su questo argomento, per cui ce ne sentiamo una che si chiama Moving Out, che è molto divertente.